Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bottom line, signori, nuova puntata del nostro podcast. Stiamo man mano migliorando, i meccanismi migliorano, iniziamo sempre a fare più bella figura anche noi, ma soprattutto grazie a voi che ci seguite e che ci date lo spunto per andare avanti. Prima o poi daremo spazio anche alle vostre domande, se mai ce ne saranno, perché capisco che fare domande a me, a Simone, a John non è la cosa che tutti sognano la mattina quando si svegliano, no? Comunque, dai, iniziamo. Innanzitutto saluto John e Simone. Ciao ragazzi.
Ciao Simone, ciao Danilo, ciao a tutti gli ascoltatori. Siamo già alla quinta puntata ed è già un successo, io direi. Quindi vi saluto veramente a tutti quei numerosi ascoltatori.
Simo, ti sei perso? Simone? Vabbè, l'abbiamo un attimo smarrito. Non lo sentiamo. Vabbè, iniziamo, dai. Quando riuscirà a farsi sentire, batterà un colpo. Capisco che oggi per lui è una giornata difficile, però dai, piano piano lo recuperiamo. Io inizio con dalle stelle alle stalle, diciamo così, dai, faccio questa piccola battuta perché nel Thursday Night Football a Lambeau Field i Titans espugnano il campo dei Packers, prima partita convincente di Todd Downing, offensive coordinator dei Titans, in 2 anni. Finisce la partita, riprende l'aereo, torna a Nashville e si fa arrestare per eccesso di velocità, 100 miglia orarie su una strada secondaria, sono 160 all'ora, signori, e soprattutto era completamente ubriaco alla guida e quindi è riuscito a rovinare l'unica bella serata che in 2 anni è riuscito a fare, insomma, come offensive coordinator. Adesso è in attesa di quelle che sono le possibili sanzioni della NFL. Per il momento Vrabel l'ha confermato, ma insomma questa notizia non potevamo non darla oggi, giusto, John?
Direi di no. Vedo che Simone intanto dà segni di vita alzando la mano. Simone,
ma mi sentite?
Adesso sì.
Ci sentiamo e anche i nostri ascoltatori saranno felici che non ti abbiamo rapito né perso e quindi sei ancora vivo dopo la notizia del giorno.
Sì, volevo soltanto dire questa cosa, bear down a tutti.
Bravo.
Danilo, sono cose che purtroppo succedono, spesso succedono, ne sentiamo tanti, principalmente dei giocatori, e secondo me non ci credeva neanche lui di aver fatto una prestazione così convincente, e questo, l'euforia ha portato a questo. A parte la battuta, sono comportamenti che noi ovviamente non giustifichiamo, ovviamente condanniamo, qua comunque non siamo delle suore, però ecco, non sono esempi che ci aspettiamo da certe persone.
Beh, quante volte Simone avrà guidato ubriaco completamente in eccesso di velocità, dai?
In realtà no, però oddio, non mi ricordo, però non credo, cioè non mi sembra tante comunque.
Allora Simo, dai, iniziamo subito con l'argomento del giorno. Una notizia uscita poche ore fa, e notizia che so che ti ha sconvolto nel profondo. Zach Wilson, dopo la brutta prestazione di domenica contro i Patriots, ma fosse stata solo quella di Zach Wilson la brutta prestazione, ci sarebbe da dirne tante altre. Zach Wilson, panchinato, e giocherà White la prossima settimana, quindi terremoto in casa Jets, probabilmente ingiustificato, però forse si vuole proteggere Wilson in questo momento di debolezza, e quindi ci può stare. John, lascio a te.
Ah, meno male.
Allora, è una situazione un po' anomala che non mi aspettavo, sicuramente una prestazione che non è stata convincente, ma non è stata convincente, come dicevi tu, di tutta la squadra, anche perché una partita che è stata decisa sostanzialmente dall'unica giocata degna di nota di tutte e due le squadre, e quindi va a pagare un po' troppo per una prestazione non convincente a livello globale, in un ambiente che comunque sta facendo una stagione sopra le aspettative, almeno da quanto posso dire io di quello che ho visto. E coach Salè per adesso aveva fatto secondo me tutte le scelte giuste. Non so come reagirà un giocatore che comunque è ancora molto giovane. Non penso che l'amico White possa essere una soluzione, nemmeno diciamo a breve termine, quindi non capisco, sono sincero, mi ha veramente sorpreso diciamo in modo abbastanza, sono quelle cose che non ti aspetti, un fulmine a ciel sereno, magari si vuole dare una scossa all'ambiente, mettendo tra virgolette, passando un messaggio allo spogliatoio, perché magari nello spogliatoio ci sono stati dei comportamenti che noi non conosciamo, che non sono usciti almeno sulle stampe. New York è una città difficile, quindi sarà interessante capire anche quello che saranno i media e cosa uscirà dai vari insider, dalla stampa, perché sappiamo che New York è veramente caldo, non tutti riescono a gestire la pressione di New York e quindi della grande mela, e quindi aspettiamoci che esca qualcosa di interessante nei prossimi giorni. Sicuramente non ce l'aspettavamo, non ci avrebbe scommesso nessuno in questa situazione.
Rispondo.
Simone, magari tu hai notizie più importanti, magari Salè ti aveva consultato e sei stato tu un po' a suggerire questo cambiamento.
No, non è andata così assolutamente, perché a parte che vabbè, cioè già rileggere Mike White un'altra volta titolare Non lo so, cioè un seppellimento vivo forse sarebbe stato meno pesante da leggere, e avrebbe fatto meno male più che altro. Ragazzi, cioè, a parte gli scherzi, cioè io sono d'accordo con tutto quello che dice John fondamentalmente, perché ok, ha giocato male, non, cioè, sotto le aspettative, è una seconda pick assoluta e tutti i discorsi che sono stati fatti, però il discorso, cioè, non capisco il discorso del messaggio allo spogliatoio, nel senso, cioè, che messaggio dai, nel senso, questi si sono lamentati un po' tutti, a cominciare da Elijah Moore, Garrett Wilson, cioè pure Dwayne Brown, che comunque pare sia uno tranquillo, ha mandato a cagare bellatamente e senza nascondersi troppo Zach Wilson in campo, cioè, boh. Cioè tu dai il messaggio che praticamente i giocatori comandano a sto punto, cioè facciamo i Nets 2.0, non lo so, cioè nel senso, perché fondamentalmente ok, magari gli fai a lui, dici vabbè ok, lo punisco, lo metti in attivo una settimana, ci può stare pure, però cioè i giocatori, così dai ragione ai giocatori, ammesso non concesso che tu lo voglia fare, diventa quello poi il punto della questione e non va bene, cioè non vorrei che Sale sia quel tipo di allenatore che comunque il gruppo è superiore a ogni cosa e quindi, cioè, facciamo tipo Dan Quinn ad Atlanta, che poi alla fine bella squadra, bella difesa, grandissimi costruttori di difese eccetera, e poi alla fine non più l'attacco con Shannon, e poi alla fine non vince un cacchio, perché ricordiamoci che tutto quell'albero genealogico, tolto il padre di Shannon e tolto McVay l'anno scorso, che per carità, forti, Rams, tutto quello che ti pare, però gli è andato tutto bene. Tolto McVay non ha vinto ancora nessuno là, fino ad adesso perlomeno. Quindi, cioè, sono considerazioni che andiamo a fare. Poi ribadisco, cioè, tu lo togli per mettere Mike White, che è uno che ha dimostrato abbondantemente, sì, di poter vincere una partita, ma quando praticamente si suicidano il coaching staff della squadra avversaria, perché i Bengals l'anno scorso si erano suicidati a quella partita e quindi ci voleva poco, e la partita dopo ha fatto schifo, quindi, cioè, sicuramente non puoi puntare su Mike White per il futuro, non scherziamo. Non c'erano dubbi che venisse messo lui al posto di Flacco, ma non puoi puntare neanche su di lui. Che fai, cioè, un ragazzo che sta sul gruppo di Telegram di Adol mi ha scritto oggi, vabbè, ma l'anno prossimo al limite con la prima assoluta puoi fare trade up e prendi qualcuno. Ecco, se facciamo trade up, proprio la volta buona che vado lì e cerco di fare il visto in tutti i modi e brucio tutto, perché se tu fai trade up e ipotechi il tuo futuro con più scelte possibili per un rookie ancora più acerbo di Wilson, cioè vuol dire che proprio sei folle completamente, quindi, cioè, devi essere internato in qualche ospedale psichiatrico, perché sennò non si spiega. Che altro c'è da dire? Io sinceramente dico la verità, mi dispiace che si stia succedendo tutto questo, perché comunque la squadra, la difesa soprattutto, sta venendo su bene, e Zach Wilson comunque, per quanto possa aver giocato male tutto quanto, un po' di cose belle le sta mostrando, soprattutto quando era rientrato dall'infortunio. Aveva mostrato delle cose di discreto livello, e quindi mi dispiace tantissimo questa cosa, sinceramente, perché, cioè, anche quando Allen e Bills non giocava bene, non l'avevano panchinato, e comunque a tutti gli sono stati dati uno barra due anni in più. Vedi Baker Mayfield e Browns, che gli hanno dato quasi tutti gli anni del contratto, tranne la team option, quindi sinceramente lo trovo un gesto un po' avventato, che può essere un'arma a doppio taglio se non la sai usare bene, e puoi giocarti veramente tutto il lavoro ben fatto che hai fatto fino ad adesso, e questo mi dà il là per un altro punto di una questione che avevo detto a Danilo e John che forse conveniva trattarle in una puntata, ossia lo scarso, la scarsa attitudine
di allenatore. Aspetta un attimo.
Stavo correndo troppo?
No, voglio dire una cosa io su Zach Wilson, dai. Ho solo introdotto, poi ho lasciato a voi perché...
Hai ragione.
Perché era giusto che parlavate prima voi. Io ti dico una cosa, io che sono stato uno di quelli che fu molto favorevole alla scelta di Zach Wilson alla 2, perché avevo studiato il giocatore, sinceramente mi era sembrato un chiaro futuro prospect titolare in NFL, cioè non ho mai avuto dubbi che lui avesse le qualità per farlo, soprattutto perché veniva da un sistema di gioco non collegiale, cioè un sistema di gioco molto più complesso, quello di BYU, dove giocava lui. E obiettivamente però le ultime 3-4 partite io ho visto un ragazzo completamente sperso, ho visto proprio difficoltà nelle letture, ho visto difficoltà anche nel muoversi nella tasca, cioè ora non so se sia ancora i postumi dell'infortunio che ha avuto oppure una difficoltà di adattamento al sistema di gioco che vuole portare l'attuale offensive coordinator dei Jets, però io ho visto un ragazzo completamente perso, non ho visto più in lui nelle ultime partite le qualità che invece mi avevano ben disposto a dire che i Jets avevano fatto una gran picca al numero 2 con lui. Questo è, viceversa, come sapete, la settimana scorsa, l'ultima puntata, anzi 15 giorni fa, dissi il contrario di Justin Fields, no? Io che ero un grande critico di Justin Fields ho detto, cavolo, questo sta migliorando parecchio, quindi spero che non sia un errore di valutazione quello che ho fatto su Zach Wilson, quindi spero che il ragazzo si riprenda dopo questa pausa.
Ma guarda,
perché lo merita, perché comunque è un non è uno scarso, mettiamo così, non è una scelta sbagliata secondo me.
Guarda Danilo, io ti posso dire che secondo me sta cosa del sistema shaniano, che ci vuole del tempo, cioè ti devi fare quel determinato gioco lì, perché se no fai giochi che comunque non ti porterà niente, perché quel sistema lì è il sistema Caput Mundi e quindi ti devi adattare per forza a quel, cioè non lo so, cioè non so se è il caso di farlo sempre questo ragionamento, perché magari ti trovi il QB un po' per l'esperienza, un po' magari perché ti trovi che comunque è veramente un fenomeno e quindi si adatta a tutto. Per esempio O'Connell, che è andato ai Vikings, ha trovato Cousins, che comunque un po' di esperienza in più di Wilson ce l'ha. Cioè Wilson, loro secondo me hanno provato a farlo adattare un po' troppo subito a bomba, magari si pensavano che era più pronto, non lo so, fatto sta che comunque che si adattasse più velocemente, questo non te lo so dire, però questa cosa del ti devi adattare a tutti i costi, il prima possibile, perché quel sistema è il sistema migliore di tutti. Non lo so se è il ragionamento giusto da fare, perlomeno per una squadra così giovane, in cui sono tutti giovani, perché poi purtroppo le sconfitte con i Patriots, loro quest'anno volevano batterle a tutti i costi, perché comunque l'anno scorso gli erano arrivati davanti, nonostante comunque i Patriots avessero fatto, diciamo, delle scelte discutibili, che vabbè, noi non siamo d'accordo tra di noi, però. E quest'anno invece avevano tutte le carte in regola per batterle, e quindi anche quello secondo me ha influito parecchio. Cioè, sono tutta una serie di concause, il fatto di andare ai playoff e tutto quanto non sta aiutando, secondo me. Cioè, non si aspettavano di arrivare a questo punto, e quindi hanno cercato di prendere in mano la situazione il più drasticamente possibile per cercare di arrivare a una conclusione, e siamo arrivati a questo punto. Ribadisco, secondo me è una gran cagata, però anche perché lui non è scarso, appunto, soprattutto per quello, perché oggettivamente, cioè, dire che uno del genere è scarso solo perché fa tanti intercetti, perché, cioè, è meglio non parlare di football da questo punto di vista, se si analizza così, sinceramente. Cioè, gli scarsi sono altri. Boh, è vero che c'è stato Geno Smith che ha smentito tutti, però cioè, i Jets, quando avevano Geno Smith, quel Geno Smith lì perlomeno. Voi ve lo ricordate sicuro, tra l'altro, quindi.
Beh, sì, chi se lo dimentica? Io penso che voi avete fatto una connessione fra Sanchez, che oggi ho rivisto l'immagine di quel fumble in cui lui va praticamente a baciare il culo del compagno, e Geno Smith, ma lo stesso Flacco delle ultime stagioni. Avete fatto una collezione di cadaveri impressionante in quel ruolo, eh?
Lascia stare da Arnold, poi Pennington.
Io voglio chiudo solamente con una cosa, una riflessione generale sui Jets. Io dico, e non so se questa scelta come possa poi condizionare l'ambiente, perché io comunque vedo una squadra che ha un record positivo, un calendario che non è così ostico, perché se andiamo a vedere le prossime partite, Chicago è sicuramente una partita interessante, perché Chicago sta facendo vedere belle cose, come diceva Danilo, anche e specialmente grazie al suo QB, e quindi Justin Fields, che sta facendo veramente bene, specialmente nei giochi di corsa, è migliorata molto come squadra rispetto alle prime partite, però comunque una partita che è giocabile. Forse con i Vikings partono un po' sfavoriti, e anche con i Bills, ma poi Lions, Jaguars, sono due partite che può assolutamente vincere. I Jets possono assolutamente vincere, e poi le ultime due, Seahawks e Miami, dove poi è lì che si ti giochi i playoff. Quindi, boh, una scelta che forse è un po' strana anche per il momento. Ecco, io spero di venir smentito. E veramente, e non ci troviamo White da qui a fine stagione, perché prendere, secondo me, la stagione e buttarla al cestino, e non ha senso, non ha assolutamente senso.
Sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, io ripeto, mettere il giocatore in protezione in questo momento di confusione e fargli fare una o due partite fuori, secondo me, non è completamente sbagliata come scelta, perché il ragazzo, ti ripeto, l'ho visto io, che non sono un coach della qualità e dell'esperienza di Robert Saleh, e obiettivamente, se l'ho visto io, l'avranno visto ancora di più loro. Quindi andare a insistere sul ragazzo esponendolo ad altre brutte figure, secondo me, poteva essere veramente dannoso per la carriera e per il futuro della franchigia. Quindi, secondo me, fargli fare una, 2 settimane tranquille, senza dover scendere in campo, non è sbagliato. Però che siano 1 o 2 settimane.
Esatto, quello volevo dire. Perché fino a che sono 1 o 2 settimane è un conto. E poi, come ha detto Johnny, che ti porti White fino alla fine della stagione, perché questo magari 2 partite le vince. Perché questo White magari la prossima è capace che vince, però la volta dopo, cioè, è un QB limitato. È una pippa White, dai, mo diciamo. Cioè, White è veramente una pippa. Cioè, è un backup, insomma. Niente di più.
Simo, e ti fermi però?
Comunque, Simone,
Sei
ti
rimasto
sei,
senza
no,
idee?
sei un po'
Ma
rattristato, da questa notizia, eh?
boh, cioè, nel senso, no, penso di. Cioè, non se lo merita nessuno in ambito jazz questa cosa. Cioè, io posso capire tutto. Sono d'accordo su tutto quello che ha detto Danilo, però. Cioè, lascia tutto così com'è. Fatti una stagione. Sì, è vero, si vede che lui sta in stato confusionale, perché i Patriots poi purtroppo sono arrivati pure dopo il bye, in un momento magari il più sbagliato possibile, guarda caso sono arrivati loro proprio. Però ragazzi, cioè, è chiaro che mi rattrista, perché cioè veramente 6 vittorie in un'altra stagione erano inarrivabili. Cioè, io mi ricordo che mo, a parte quella del draft di Wilson, ma pure prima, per arrivare a 4 vittorie e dovevi fare salti mortali. Questa è a 6, stai in corso di playoff e panchini il QB, una situazione tosta da affrontare, non so come altro dirlo.
Vogliamo andare oltre così recuperi l'umore?
Sì, andiamo oltre, che tra l'altro è collegato come argomento, perché abbiamo parlato di Wilson, ma abbiamo parlato pure di coach Sale, e quindi parliamo di un altro argomento che avevo proposto io, appunto, come stavo dicendo poco fa, che non so se l'ho notata solo io questa cosa, però ultimamente, perlomeno ultimamente, si parla delle ultime 5-6 partite, quindi tanto ultimamente non è, vedo che molte squadre, soprattutto quotate, c'è uno scazzo generale un po' ovunque, i QB che lanciano i caschi, vanno in panchina scazzati, i ricevitori che vengono fermati dagli allenatori, altri che sbottano in campo, eccetera. C'è tutta questa serie di situazioni che mi lascia perplesso sulla gestione, perché io non vorrei che, come dicevo prima, sto fatto degli schemi caput mundi, delle filosofie, diciamo, prima ho detto Shanahan, ma potevo dire chiunque, c'è questa cosa di improntare tutto sugli schemi, però poi a livello mentale e psicologico non si fa, c'è sempre meno, appunto, supervisione da parte degli allenatori, perché magari non sanno neanche loro come affrontarla bene, cioè puntano tutto sul discorso del gioco, però poi a livello mentale e tutto quanto si fa sempre più fatica. Poi a meno che non ti trovi uno freddissimo che ti porta la partita a casa, che magari il nuovo Tom Brady è un conto, ma un nuovo Tom Brady che magari non vince tutti quegli anelli, però comunque il livello di freddezza mentale è quello, è un conto. Se poi ti trovi uno che comunque magari a livello mentale è un po', per non dire Wilson, però lo stesso Allen, che comunque ormai è un top, forse il più forte NFL, se non tolto Mahomes, a livello mentale comunque ha dato segnali di cedimento proprio, frustrazione, caschi sbattuti per terra, McDermott che ha fermato Diggs. Cioè, per esempio, su McDermott, come dissi l'altra volta, mi stanno avvenendo dei dubbi che sia l'allenatore giusto per portare i Bills, che sono nettamente la squadra favorita per distacco, lo diciamo da sempre, un po' tutti, dall'inizio stagione, e stanno... Cioè, sono pur sempre forti e hanno un record bello, però questi praticamente le dovrebbero vincere quasi tutte le partite, invece faticano... Paradossalmente in questo momento vedo più quadrati Dolphins di loro. Poi i Dolphins non sono forti come loro, ma nel senso, non so se poi quando si tratta di andare al sodo riusciranno magari a competere con i Chiefs e non fare errori, perché di questo si parla. Tutto qua, nel senso, poi un altro esempio, Danilo, visto che ci sei tu, è per esempio Vrabel, che comunque a me non mi è mai piaciuto, dico la verità, però quest'anno, nonostante il record dica una cosa, non è che ci abbia la situazione, diciamo, del tutto sotto controllo. Pure lui con l'offensive coordinator che si ubriaca e si mette la guida, come dicevamo prima. Insomma, è un po' tutto un casino lì, poi ci direi meglio tu, Danilo, ma anche la squadra di John, lo stesso
come si chiama lì l'allenatore, Dennis Allen. Lo stesso Dennis Allen che comunque quando appena lo inquadrano sembra una statua e tutto quanto, cioè non parla mai con nessuno, sta sempre lì fisso da una parte in un angolo, non so manco se fa pure chiamate, cioè per carità le farà, però insomma vedo degli staff abbastanza spenti, non so come dire, non c'è quel fuoco che fanno. E anche Saleh che comunque mi dava l'idea di essere uno che da questo punto di vista fosse ben fornito, adesso chiaramente un po' di dubbi me li fa venire dopo questa scelta. Poi magari è tutto sotto controllo e insomma è la scelta giusta, però
Simo, scusami, tu vedi degli staff che stanno implodendo, no? Che questa è la situazione, no? E quindi hai fatto il nome dei Bills con McDermott, dei Ravens con Arbro, facciamo anche quello di Allen con i Saints, però ci sono anche degli staff che invece hanno tutto Bravo. Sotto controllo. Cioè, se noi guardiamo i Kansas City Chiefs, ora Andy Reid ha tutto sotto controllo, nonostante delle difficoltà, perché io mi sono divertito a guardare le statistiche della secondaria dei Chiefs, è una delle peggiori del campionato. Se andiamo a parlare di statistiche in termini di percentuali di completi concessi, di missed tackle, insomma, di rating concessi ai QB avversari. E un altro staff che gira a 1000 è quello dei Dallas Cowboys di coach McCarthy. McCarthy sta girando a 1000, non c'è un problema in quella squadra al momento. L'unico problema di quella squadra al momento sono loro stessi, perché possono rovinare tutto da un momento all'altro. Un altro staff che sta funzionando secondo me molto bene è quello dei 49ers, nonostante che si sono trovati a giocare con un QB che hanno cercato di vendere a destra e a sinistra senza riuscire a venderlo. Quindi voglio dire, a fronte di staff che funzionano bene, comunque vuole le cose, ci sono staff che funzionano male. Su Vrabel ti dico, Vrabel non è che non ha le cose sotto controllo, lui ha le cose sotto controllo, anche perché il general manager gli ha dato carta bianca e quindi lui si è potuto permettere di confermare un offensive coordinator che l'anno scorso ha fatto schifo senza dover incorrere in nessun problema con il management. Quindi Vrabel ha tutto sotto controllo, vuoi che le scelte siano discutibili? Io te lo ripeto, io alcune scelte non le capisco. Allo stesso tempo però ti dico che questa squadra...
Sotto controllo inteso anche scelte sbagliate, cioè non è per forza...
Sì, però ti dico anche che questa squadra la bellezza del lavoro di Vrabel è che questa squadra ha il suo carattere. Cioè, è riuscito a mettere insieme un gruppo con giocatori dallo stesso carattere. Sono cattivi.
No, non lo metti in dubbio, però come hai detto tu, comunque alcune scelte sono discutibili. Anche soprattutto la conferma dell'offensive coordinator, ma l'hai detto anche tu, Arbo, comunque Lamar Jackson che prende il pallone lo calcia in tribuna. I 49ers, nel senso c'ho sempre dei riguardi, perché poi per carità è vero che al Super Bowl ci sono arrivati, però non lo so, anche lì comunque alcune scelte mi fanno storcere il naso. E per quanto riguarda Andy Reid adesso gli sta andando tutto bene in attacco, la difesa è vero magari c'è ancora dei buchi tutto quanto, ma in attacco gli sta andando un po' tutto bene. Appena c'è qualcosa che non va in attacco, Andy Reid non è uno che poi prende le contromisure, quindi occhio che non è detto che
sì. Posso farti un appunto, poi lasciamo anche parlare John su queste cose. L'attacco dei Chiefs sta funzionando proprio perché c'è una compartecipazione fra una grande mente come Andy Reid e un grande campione come Patrick Mahomes. Perché se tu vedi le prime partite dei Chiefs di questa stagione non funzionava nulla, perché avevano tolto a Mahomes quello che era il suo target preferito, Tyreek Hill, per quelle tracce over route che gli piacevano tanto, gli era rimasto solo Kelsey, Juju Smith-Schuster ancora non aveva trovato il feeling con il QB, Gli altri giocatori sono di livello medio. Valdes-Scantling, che doveva essere il giocatore che dava profondità a quell'attacco, ancora non riusciva a darla. Adesso invece che tutti questi giocatori stanno rendendo, e che poi è arrivato Kadarius Toney, che praticamente è un giocatore che in prospettiva potrebbe fare il Tyreek Hill. Allora l'attacco sta girando e anche i limiti difensivi si notano di meno, perché se vinci
Però,
noti di
scusami,
meno gli errori.
se si spaccano due uomini in linea, che succede poi?
Ma quello che succede a tutte le squadre della NFL?
No, perché i Jets, per esempio, si sono spaccati quasi tutti gli uomini di linea, pure riserve, e nonostante tutto non è un problema di linea. Quindi Andy Reid, quando c'è un problema, lui non prende le contromisure, c'è poco da fare. Quindi occhio, io non la vedrei così, cioè nel senso, può darsi che non succeda niente, come l'anno scorso ai Rams, e sono andati fino in fondo con un gioco monodimensionale, perché l'anno scorso i Rams hanno vinto con un bel gioco, per carità, ma molto monodimensionale. E se si spaccava qualcuno, come quest'anno, non dico che non arrivavano ai playoff, ma andavano poco meglio di quest'anno. I Chiefs l'anno scorso pure, quando al championship con i Bengals, Anarumo ha capito che doveva difendere in un altro modo su Mahomes. Andy Reid non ha cambiato minimamente lo schema di gioco. Quindi ho.
È vero, però l'anno scorso non c'aveva neanche Edwards-Helaire in forma perché si era rotto.
Vabbè.
Cioè, se io devo avere un gioco bidimensionale, devo avere anche i giocatori per farlo, perché altrimenti non lo posso avere. E uguale vale per i Rams,
Pacheco
no?
MVP del Super Bowl.
Eh?
Pacheco MVP del Super Bowl, dico.
Beh, Edwards-Helaire si è infortunato, ma dovrebbe rientrare a breve. E comunque stava facendo una grande stagione, anche perché lui era il deputato ad avere il check down, no? Che è vero che Mahomes lo usa poco il check down, perché Mahomes è un QB talmente forte che la valvola di check down, che sarebbe il target, quello là dell'ultima speranza, no?
Quello
Quello
di riserva, diciamo così. Un
esatto. Quindi
po'
di solito
il Gronkowski
esatto.
con Brady, diciamo.
È il quinto target dell'attacco, mettiamola così, no? I tre ricevitori, il tight end, il check down, il quinto, che a volte può essere il tight end, a volte può essere lo slot receiver, a volte il running back. Ai Chiefs molto spesso lo stava facendo Edwards-Helaire, lo stava facendo molto bene. Ti ripeto, io quando guardo i Chiefs vedo una squadra che ha una enorme facilità nel muovere il pallone quando sono in possesso della palla. Hanno queste difficoltà sui cornerback, anche se il rientro di Trent McDuffie sta migliorando le cose, perché Snead può fare il nickelback, quindi tecnicamente il problema ce l'hanno su una sola corsia. Però quando dicevamo vedo favoriti i Bills, io contro Mahomes non ci vorrei mai giocare ai playoff, preferirei che esce prima di doverci giocare contro.
Ma pure io li vedo favoriti attualmente, sinceramente, però vediamo come va a finire, nel senso.
Facciamo parlare John, dai, John, ti stiamo rimbambendo, se
No, io vi ho ascoltato con molto interesse, nel senso che questo è un argomento che veramente ci può far arrivare a delle ore del podcast, perché comunque quando si parla di allenatori c'è sempre polemica, no? Ah, inizio dall'ultimo che avete citato, Andy Reid.
Voglio.
Stiamo parlando di un allenatore che è sempre, io fino a quando poi è esploso Mahomes, l'ho sempre considerato fortissimo, ma che gli mancava sempre il pezzettino per arrivare. Perché comunque è uno che da 20 anni, da oltre 20 anni, è in NFL, sempre con record positivi, al netto di veramente pochissime stagioni, su una ventina d'anni, circa 6 o 5 o 6 stagioni fuori dai playoff. Sia a Philadelphia che poi a Kansas, però arrivava sempre lì, ai playoff, al championship, una volta al Super Bowl con Philadelphia, poi successivamente anche con Kansas, per riuscire finalmente a vincerlo, perché ha trovato il talento di Mahomes, anche perché comunque era una squadra che anche prima riusciva ad arrivare ai playoff e gli mancava sempre quel pezzettino. Il combinato disposto tra Mahomes e la crescita di Mahomes, che non sapremo mai se sotto un altro allenatore sarebbe diventato quello che è diventato, così come non sapremo mai se Bill, se non si fosse infortunato coi Patriots, il QB titolare, cosa sarebbe successo poi di Brady, no? Quindi sono quelli sliding doors che noi diciamo, poi si è trovato questo, la coppia perfetta, no? E quindi sinceramente si fa difficoltà andare a criticare degli allenatori di quel tipo, che comunque quante squadre vorrebbero farsi stagioni puntualmente ai playoff? Cioè, io dico veramente ci sono tante di quelle squadre che non ci va, che non li vedono neanche i playoff, che andare a criticare uno come Andy Reid si fa veramente fatica. Poi se andiamo a spaccare il capello, ovviamente anche lui ha i suoi limiti, ovviamente anche lui ha delle situazioni da gestire, da migliorare, non è reattivo su tutto, però comunque sicuramente avere Mahomes e avere lui è un avversario che non vuoi trovare ai playoff, e in questo momento per me sono comunque la squadra che può mettere più in difficoltà tutti nella AFC. Se poi andiamo a vedere quelli che erano i favoriti e la situazione che si sta creando, quella dei Bills, per me è veramente masochismo. Cioè, una squadra che riesce puntualmente a farsi male da sola, perché l'abbiamo già trattato in un'altra puntata, forse mi sembra quella iniziale, poi ne abbiamo parlato qualche settimana fa, e ci troviamo ancora un QB che vuole fare il supereroe anche quando non ce n'è bisogno. È una partita che era dominata, quella contro i Vikings, si è andato a perderla in una maniera imbarazzante, perché non hai voluto fare un calcio da 3 punti, perché poi il cornerback è voluto andare a fare l'intercetto quando bastava semplicemente smanacciare la palla, e hanno preso e perso una partita con i Vikings, che era una partita che, se l'andate a rivedere, era assolutamente da portare a casa. Poi bellissima la catch di Justin Jefferson, un giocatore che io adoro da quando era a LSU, ma se andate a vedere puntualmente quella partita dall'inizio alla fine, è una partita che a un certo punto poteva andare, bastava semplicemente piazzare il calcio piazzato di 3 punti e non andare a cercare di fare il touchdown quando non ce n'era assolutamente bisogno, e con giocate che doveva andare a fare il QB che non c'era necessità. Quindi se tu vai a fare questo in regular season, poi è giusto anche che esci, o è giusto che poi ti si incazzino i giocatori, perché fin quando vinci facendo il fenomeno va bene tutto, quando invece cerchi di strafare e perdi male, a quel punto la baracca inizia un po' a scricchiolare e iniziano a esserci malumori, perché comunque quest'anno era l'anno dei Bills, sono anni che è l'anno dei Bills, e ti ritrovi in questa situazione. Dopodiché,
Dennis Allen,
se devo andare a parlare della mia squadra, io dico semplicemente che un allenatore che continua a scegliere Andy Dalton, al di là della vittoria che abbiamo avuto l'ultima, ma sarà argomento successivo, io dico che evidentemente qualcosa che non va c'è, perché il talento c'è, ma l'allenatore evidentemente, dopo aver avuto l'esperienza ai Raiders, che comunque non è stata positiva, ti danno questa seconda occasione e tu te la vai a giocare con Andy Dalton come QB, secondo me non è che stai facendo proprio la scommessa del secolo, stai buttando via un'opportunità dal mio punto di vista. Gli infortuni in una stagione NFL cambiano, ci sono squadre che magari anche per la pressione vivono un po' meglio il cambiamento, diciamo, di giocatori, perché comunque magari non sei costretto a vincere. Una squadra che è costretta a vincere e che si trova tanti infortuni ti può cambiare veramente e metterti in difficoltà. E poi quest'anno l'NFL è un po' come il mondiale che è appena partito, no? Tutti vincono con tutti, potrebbero vincere con tutti, tutti potrebbero perdere con tutti. Andate a vedere i Lions che hanno fatto adesso il pilotto di vittorie e sconfitte in attesa di tante squadre che sono partite come favorite. Mentre invece noi riusciamo a perdere, noi come i Saints riusciamo a vincere solamente contro le squadracce. E quindi vabbè, ci va così quest'anno, ci tocca soffrire. Per quanto riguarda Danilo, che ogni tanto lui dice mi date sempre mi punzecchiate, i Titans in questo momento sono la squadra più solida che c'è nell'NFL, ed è solida per quello che è quell'allenatore, perché è una squadra di carattere. Ragazzi, Tannehill cos'era prima di andare ai Titans? Ne vogliamo parlare? Di una squadra che comunque non ha un QB che tu puoi dire è il super talento dell'NFL, perché non è così, ma un QB che si sta dimostrando solido, e vorrei avere uno magari con meno talento ma con quella solidità mentale e con quella capacità di non perdere la situazione, perché quando è andato via da Miami nessuno avrebbe dato niente per Tannehill, e in questo momento la squadra sta girando bene, anche l'anno scorso stava girando bene. Tra l'altro i wide receiver, non so se sia una parolaccia da quelle parti, probabilmente sì, perché a roster non mi sembra che ce ne siano, forse l'aiutante cuoco mi sembra sia il wide receiver, però è una squadra che ha un bel carattere e un QB che ha le palle quadrate. E questo qualcosa vuol dire.
E ieri ne parlavamo all'Ambolip, il podcast di Italian Speakers Network, perché a un certo punto mi hanno fatto una battuta, perché non so se vi ricordate, in off season si parlava di un possibile arrivo di Aaron Rodgers ai Titans, no? E io, parlando con l'amico Salvatore Ioppolo, saluto, dissi: Sal, speriamo che ve lo tenete voi Rodgers, perché io credo che Rodgers sia arrivato proprio alla frutta, io mi tengo volentieri Tannehill. E la battuta che mi è stata fatta è stata quella: ma senti Bomba, che facciamo, scambiamo il QB? Beh, non lo volevo in off season Rodgers, non lo voglio oggi. Su Tannehill hai ragione tu.
Vendono buoni funghi anche a Tennessee, non lo sapevo questo.
Bravo. No, ma su Tannehill hai ragione tu. Peraltro Tannehill arrivò con una sweep di pick fra noi e i Dolphins, e con quella sweep di pick noi prendemmo quello che attualmente è uno dei migliori linebacker della Lega, che è David Long. Quindi diciamo che quella trade a noi ci ha portato il QB e un linebacker, quindi ci è andata bene, no? Su quelle cose che tante te ne vanno male, tipo quella di Julio Jones, altre ti vanno bene. Quindi complimenti a chi l'ha fatta, come lo critico quando sbaglia. Sui wide receiver uno ce n'è, anche se non era il mio preferito e anche se continuo a criticare quella scelta, però Treylon Burks giovedì ha fatto vedere che in NFL ci può stare. E poi c'è Austin Hooper. Austin Hooper secondo me dovrebbe prendere a calci nelle palle il suo offensive coordinator, perché è poco coinvolto nel gioco e quando gli danno la palla lui la prende sempre.
Un offensive coordinator, diciamo, un po' tutti a turno.
Ma vedi, la stranezza però nostra, lo sai qual è, Simo? Che noi prima di assumere e promuovere Todd Downing offensive coordinator ormai due stagioni fa, quando andò via Arthur Smith, avevamo chiesto a Houston la possibilità di parlare con Tim Kelly, che era al momento l'offensive coordinator a Houston, ma che loro stavano mandando via, e Houston ci disse di no. A distanza di un anno Downing fa schifo e Tim Kelly viene assunto come assistente dell'offensive coordinator. Ora Turon Davenport, che è uno dei personaggi più attenti al mondo Titans, ma a tutto il mondo NFL, ha scritto una cosa venerdì. Ha detto: io sono convinto che i giochi nella partita contro i Packers non li abbia chiamati Downing, ma li abbia chiamati Kelly. Perché si è visto nel gioco dei Titans tanti aspetti che avevano quegli Houston Texans, coordinati proprio da Kelly con Deshaun Watson come QB. E quindi che ti devo dire? Se a me, seppure Downing figura offensive coordinator, ma i giochi li chiama Kelly, sinceramente non me ne frega niente. L'importante è che vedo una squadra che gioca e che abbia un gioco credibile. Anche perché con una difesa che concede meno di 20 punti a partita agli avversari ti basta poco per vincere le partite.
Sì. No, è vero, è vero.
No, pensavo, ho detto una cosa troppo intelligente e quindi siete rimasti a sentirmi.
No, ma è vero quello che dici.
Io parlavo con il microfono mutato, però no, io quello che sono curioso di vedere è dei Titans e i playoff, perché i playoff al momento non hanno ancora reso come secondo me dovrebbe rendere la squadra. Ai playoff deve crescere.
Tra l'altro Tim Kelly mi sa che se lo piangono a Houston, perché il buon Pep Hamilton, che sarà anche un QB guru, però quest'anno cioè è vero che non c'è una squadra, perché Houston, però alcune cose che ho visto, insomma, non lo so.
Comunque, John, non ti aspettarti nulla da noi ai playoff, perché abbiamo un left tackle che se ci mette uno zaino fa più blocchi del nostro left tackle, quindi tranquillo, non ti aspettare nulla da noi.
E secondo me il tuo bimbo neanche se ne si aspetta molto, perché si sta lamentando appena hai detto left tackle, gli è venuto da piangere pure a lui.
Lui è stranito oggi, quindi gli ho fatto vedere il nostro left tackle in azione e si è stranito.
Allora, dai. Magari introduco io l'ultimo.
Sì, andiamo avanti, diciamo, dicevo proprio questo, scaletta. Andiamo avanti,
ci
dai.
ci pensa Tanne là tutto comunque.
Beh, allora, guarda, al momento è quello che rilascia il pallone con la velocità maggiore in NFL, eh.
Ma sono serio.
C'è una squadra campione in carica che rischia di non fare i playoff. E questo è qualcosa che non è tanto comune, nel mentre sta accadendo. Tra l'altro Sean McVay, anche lui particolarmente nervoso nell'ultima partita. I Rams non ingranano. Tra l'altro hanno messo per infortunio, sostanzialmente Cooper Kupp non dovrebbe rientrare per tutta la stagione, se non ho capito male, e parlando proprio di wide receiver, ne vogliamo parlare? Oppure siccome McVay è il guru più... diciamo il guru offensivo, la mente più brillante dell'NFL dal punto di vista offensivo, non ne possiamo parlare qua. Però siccome siamo a bottom line e non guardiamo in faccia nessuno, nemmeno ai campioni in carica, dobbiamo mettere in scaletta questo argomento.
Io se posso, posso
prima dire una cosa io? Veloce?
Vai.
Sapete chi era l'ultima squadra che ha vinto il Super Bowl e poi l'anno dopo non è andata ai playoff?
I Broncos del 2016.
I Broncos del 2016, e prima ancora ce n'è stata un'altra clamorosa, i New England Patriots. Dopo il Super Bowl, il primo Super Bowl di Tom Brady, non fece i playoff. E sapete chi vinse la division in quella stagione? Simo, non ne sai niente tu? Bravo. Vai, ti lascio.
Vabbè, ma... Allora, mai confuso con quest'ultima cosa. Comunque,
bei tempi andati.
Vabbè, bei tempi, insomma, è una parola grossa. Però sul Guru McVay io ci tengo a dire che secondo me, cioè, non lo so, perché oggettivamente sta andando veramente più male del previsto quest'anno, perché veramente a questi livelli non se l'aspettava nessuno. Cioè, che i Rams magari non ripetessero, va bene, ma a sti livelli no. E quindi può essere che non succede, ma qualora avessero finito meglio, molto meglio di così, secondo me McVay se ne andava quest'anno. Lui è stato costretto a rimanere perché dice, cacchio, ci provo in tutti i modi, ci provo a tutti i costi, fino a che la squadra mi regge, e poi saluto tutti perché ormai non devo dire più niente. Gli è andata male, gli è andata molto male, anzi, mi stavo dicendo prima, secondo me gli è andata molto bene l'anno scorso, perché l'anno scorso veramente gli è andato veramente tutto bene, e quest'anno gli sta andando veramente tutto male, quindi magari rimarrà un altro anno, vedrà che comunque a cap stanno messi male, solo con quelle poche scelte che hanno nei prossimi draft non riescono a colmare i buchi, perché hanno veramente una linea indecente, mo infortuni a parte, comunque una linea indecente. Stafford lo vedo maluccio, perché comunque inizia a sfiorare 35 pure lui, e quel gomito là, insomma, non so se ha mai ripreso del tutto. E il gioco di corsa è inesistente quest'anno. E che altro c'è da dire? Insomma, non so veramente quale può essere la strada per questi Rams, che sinceramente non vedo bene. Cioè, vedo un futuro abbastanza poco roseo, mettiamola così.
Purtroppo è un po' il destino delle squadre che vanno in winning mode, no? Cercando di accavararsi tutto e di più per cercare di vincere, poi però anche se vinci bene hai vinto, e ci sta anche che fai delle stagioni in oblio, però se non vinci è anche peggio, no? Quindi loro sono riusciti a vincere, hanno perso poi grossa parte dell'offensive line, hanno perso stabilità in secondaria perché hanno perso un paio di elementi anche lì, hanno perso Von Miller che gli ha dato tanto la scorsa stagione, e hanno preso dei giocatori a fine corso. Bobby Wagner era un giocatore a fine corso, si vedeva già Seattle che era un giocatore che oramai era in fase galante, no?
Abbastanza bollito.
Esatto, e secondo me non stanno neanche sfruttando bene tutte le risorse che hanno. Perché per me hanno preso un ottimo running back al draft, Kyren Williams, che è un running back di quelli con mani molto buone, e ora, al di là dell'infortunio che ho avuto all'inizio stagione, non lo stanno neanche sfruttando bene. E mi meraviglia il fatto che McVay non sfrutti un giocatore di quello, perché è il classico giocatore che con McVay dovrebbe fare dei numeri esaltanti. Quindi c'è qualcosa di più profondo che non funziona lì, non è solamente un discorso di roster o di coaching staff, secondo me è qualcosa di più profondo. Non vorrei che avere la pancia piena abbia fatto implodere il gruppo.
Secondo me, Danilo, pure un fatto che il contesto non aiuta, perché comunque ti sei trasferito a Los Angeles, che per quanto i Rams comunque prima di andare a St. Louis fossero lì, cioè non se le incula nessuno nonostante la vittoria del Super Bowl. Cioè, Los Angeles proprio non è una città per il football, secondo me, non sono proprio abituati, e quindi quello fa pure tanto. Infatti si diceva pure che il proprietario non volesse pagare le tasse, perché sai, dopo questa cosa, e quindi sì, è strano, una situazione molto strana. Ma su McVay, poi voi, sulla provocazione che vi ho buttato, come la pensate? Il fatto che se ne potrebbe andare, dico.
Allora, io vi dico questo. Ma perché ho tanto ho visto attentamente i Rams nell'ultima partita e quindi posso anche, diciamo, in qualche modo posso dire quello che ho potuto vedere. La squadra è sicuramente ha ancora dei pezzi veramente forti, perché parliamoci chiaro, cioè c'è in rosa Aaron Donald e quindi veramente che gli vuoi dire? Una difesa che comunque un paio di sack, anche di più, te li fa a partita, perché non solo Aaron Donald, ma comunque la defensive line è comunque una bella defensive line. E Jalen Ramsey è comunque un buon giocatore, anche se è un po' troppo, secondo me, ha un carattere che gli rovina le partite. Lui veramente, se con la mente entra concentrato, può veramente frenare qualsiasi tipo di wide receiver, specialmente sul corto. È più facile fregarlo sul lungo, se devo dire la cosa. Quindi è una squadra che ha dei giocatori di talento. Il problema è che dopo un Super Bowl comunque la tensione probabilmente si abbassa. È vero anche che probabilmente McVay non è un giocatore, non è un allenatore che lega molto con i giocatori. Mentre, se torniamo indietro, Andy Reid è uno che ha una relazione, che tu lo vedi, che comunque c'è un legame con i giocatori che sta creando. Secondo me, ai Rams tutti sanno che entrano a fare i soldatini per vincere. Nel momento in cui vedi che la stagione è andata, ognuno pensa per sé. Comunque Los Angeles, come dicevi tu, è una città che non aiuta il football e non aiuta neanche a essere tanto professionisti, passatemi il termine, perché comunque ti dà tante altre cose Los Angeles, ti dà la bella vita, ti dà la possibilità di essere famoso. Comunque tu il Super Bowl l'hai già vinto. Chi ti può dire qualcosa a Los Angeles dopo che comunque hai vinto il Super Bowl? Non hai più quella pressione e quella voglia di rivalsa, e probabilmente anche McVay adesso non deve più dimostrare nessuno, perché lui può anche dire: io il Super Bowl l'ho vinto. Quanti ce ne sono qua che hanno vinto il Super Bowl in così pochi anni da capo allenatore all'età in cui l'ho vinto io? Molto pochi, quindi anche le motivazioni quando scendono
No, proprio
diventano.
nessuno, perché lui è il più giovane ad averlo vinto, quindi.
Appunto, è proprio questo che sto dicendo, le motivazioni fanno tanto nella testa delle persone, e quindi probabilmente questo anno un po' vuoto può aiutare sia loro per caricarsi un po' di motivazioni, sia per magari iniziare a pensare a un progetto diverso, che potrebbe anche essere quello di, per McVay, quello di andare a dimostrare di vincere da qualche altra parte. Perché magari a Los Angeles si sente già realizzato, cosa che
A
invece
lui.
nella mente di Tom Brady, banalmente, se facciamo un esempio, la motivazione è quella che fa la differenza del dire: io continuo a giocare perché voglio ancora dimostrare di essere più forte.
Lui secondo me, ti ripeto, ha provato a fare il colpo gobbo di vincerne almeno un altro, e fino a che gli reggeva la squadra, come dicevo prima. Non c'è riuscito, comunque quest'anno sicuramente non ci riuscirà. E a quel punto, magari ribadisco, rimane perché quest'anno è andato troppo male e quindi non vuole andarsene di scena così. Però sinceramente, a lungo termine, non lo vedo McVay sulla panchina dei Rams. Ma per il semplice fatto che molti di quelli che abbiamo detto comunque andranno in scadenza tra un paio d'anni.
Ma tu fai conto che se tu vedi, anche alcuni giocatori hanno chiesto la trade o banalmente hanno deciso di andare via. Quindi, secondo me, tutti sanno nello spogliatoio che questo gruppo non si può riconfermare
A
per
lungo.
vincere, perché comunque non è una squadra che sono tutti cresciuti lì, stati presi al draft, anche perché il draft a Los Angeles non sanno cosa sia. Almeno i primi due giri non sanno che esiste, e quindi sono tutti giocatori che banalmente vanno dal miglior offerente. Se i Rams erano in corsa quest'anno ancora per il Super Bowl, OBJ probabilmente avrebbe rifirmato con loro, siccome non è così e non firmerà per loro, firmerà per qualcun altro, Von Miller ha già firmato per qualcun altro e così via. È una squadra che ormai quei giocatori qua, tanti verranno cambiati, il prossimo anno ci sarà un po' di pulizia, rimarranno solo quelli che non hanno contratti particolarmente importanti, perché comunque loro hanno fatto investimenti anche di contratti onerosi, e McVay forse vorrà stare lì per cercare di dimostrare di poter vincere ancora a Los Angeles, non lo so. Però secondo me l'opzione che va via per cercare di dimostrare di vincere con un'altra squadra, magari un pochino derelitta, passatemi il termine, perché ricordiamoci lui che a Rams prese una squadra che veniva veramente da un momento bruttissimo, anche perché aveva Fish, non so se ve lo ricordate, che fa bene a pescare. Caro, se stai ancora pescando da qualche parte, ti salutiamo e ti mandiamo un caro saluto, non tornare ad allenare in NFL.
È vero, assolutamente vero. Non lo so, io onestamente, cioè McVay mi sa veramente di persona molto imprevedibile, molto, molto istintivo, molto, molto emozionale, oserei dire. Quindi può decidere veramente di fare qualsiasi cosa che può includere ritirarsi per un po', perché ritirarsi definitivamente, se non ne vince un altro, non ci credo. Però magari ritirarsi per un paio d'anni, farsi qualche passaggio a Fox NFL che sta lì vicino a Los Angeles, tu John ne saprai qualcosa, e lasciare il cap della sua ex squadra nella merda. Ma mi fermo qui e lascio la parola a Danilo.
Ma c'è poco da dire, secondo me McVay è un allenatore, un coach anzi, chiamiamolo all'americana, coach molto bravo. Io non sono d'accordo con chi ne mette in discussione le capacità a livello di coach, assolutamente. Secondo me è molto bravo. È una persona da un carattere molto particolare, però. Come dicevamo prima, Vrabel è un duro, lui è un duro che col viso d'angelo, mettiamola così, che è forse ancora peggio. E è un testardo, questo sicuramente, perché è un testardo. Però ti ripeto, hanno fatto l'all-in gli è andato bene e ci sta che adesso paghino le conseguenze del loro all-in. Non riesco a vederci nessun'altra spiegazione, ripeto, poi c'è un discorso più profondo, che forse c'è un roster che rispetto all'anno scorso, con i giocatori che sono usciti e quelli che sono entrati, non è più costruito così bene. Però, ragazzi, sono i Rams, sappiamo, faranno questa stagione fuori dal giro e il prossimo anno torneranno a rompere le scatole. Così, c'è poco da dire.
Ma tu non vedi una rifondazione in vista? Cioè, nel senso, io non lo discuto sicuramente per la bravura, perché non arrivi a quel livello, a quell'età, a vincere se non sei bravo. E questo nessuno di noi l'ha detto. Però secondo me a Los Angeles, quando tu hai la pancia piena e non sei cresciuto lì, non senti il legame con la città, anche perché comunque si sono appena trasferiti e così via, io vedo tanti giocatori che potrebbero andare via e anche l'allenatore dire: io qui il mio l'ho fatto, trovate qualcun altro. Tu questo non lo vedi possibile?
Io con McVay non vedo rifondazione e ti spiego anche il motivo. Perché McVay non è tipo da draft, e quindi la rifondazione la fai solo partendo dal draft, e lui non è tipo da draft, l'ha dimostrato anche nell'ultima stagione. Danilo,
il punto infatti era che McVay se ne va.
Ma non se ne va, dove va? McVay non è... No, McVay non se ne va, McVay rimane
lì. Magari rimane anche l'anno prossimo, perché quest'anno stanno facendo più schifo, ribadisco, del previsto. Però fra 2 anni non lo so se rimane ancora lì, sincero. Cioè, anche perché c'hai Ryan Morris, che comunque, cioè, per subentrare è perfetto, quindi... Cioè, secondo me... Cioè,
se non riesce a vincere, manco l'anno prossimo, che rimane a fare? Mo, gettiamo, con tutti i veterani che se ne vanno. Perché prima, cioè, può darsi che rimane Donald, va bene, rimane Cap, va bene. Stafford ci avrà 36 anni fra due anni. Non lo so. Non vorrei che facesse l'avvocato delle cose perse più che fare l'allenatore di quel passo, perché poi è breve. Boh, tu sei pure del settore, quindi.
Io ti ripeto, io non credo che vada via né quel prossimo, né quest'anno, né la prossima, né fra due. Io credo che rimarrà i Rams ancora per tanto tempo. Però ti ripeto, quando parliamo di rifondazione, ai Rams la rifondazione sicuramente con McVay non la fai, perché lui non è tipo che da draft, tutto lì, lo ha dimostrato negli ultimi quanti anni, 4-5 anni che i Rams non fanno draft, praticamente, non hanno scelte nei primi 2-3 round, cioè io non ricordo i Rams scegliere nei primi 2-3 round negli ultimi 3 anni forse sbaglio, credo che Cameron Akers scelta al terzo round di 2 anni fa è stata una delle loro scelte più alte negli ultimi anni.
Ma tu pensa, però, Danilo, nella situazione in cui si va a trovare i Rams il prossimo anno. Seahawks, che avranno tante pick e la possibilità, diciamo, di fatto già sono competitivi quest'anno, tu pensa il prossimo anno con tante pick. San Francisco è comunque una squadra tosta. Arizona, vabbè, li commentiamo in un'altra puntata, perché sono un altro buco nero dell'NFL. E quindi io dico, ha voglia McVay senza pick, con un ambiente tranquillo, di farsi un paio d'anni in cui non sei competitivo in una NFC che comunque non è competitivissima, però la division potrebbe diventare particolarmente difficile. Io non lo so.
Ma ci sta che possa fare quella scelta, però non sono sicuro. Lui è un tipo che, anzi, più la sfida è complicata e più lui ci si attacca, quindi non ci dimentichiamo che questa squadra, dopo aver fatto il Super Bowl contro i Patriots ed averlo perso malamente, l'anno dopo non ha fatto i playoff e poi però è tornata. Quindi McVay già una volta ha ripreso questa squadra dalle ceneri, ecco perché ti dico che io non lo vedo lontano dai Rams, piuttosto vedo un suo amichetto lontano dalla squadra che allena, perché secondo me questa stagione sarà l'ultima di LaFleur ai Packers.
Colpo di scena,
sta facendo schifo, è ormai uno zerbino. L'ha definito bene Salvatore, uno zerbino di casa Rodgers. Punto.
Ma mi sa che gli amichetti di McVay che rimangono senza squadra ne saranno più di uno, perché anche il buon Brandon Staley dall'altra parte di Los Angeles non è che vige di buona salute, cioè, anzi.
Ma magari lo mandassero via. Lui e Stefanski sono due delusioni enormi. A proposito, confermo. Sapete che è l'ultima giornata che disqualifica di Deshaun Watson questa, sì?
Fino al prossimo centro
massaggi. Sì, sì.
Non prenderlo in giro, per piacere, perché un grande giocatore di quello non si prende in giro.
Ma io il giocatore non l'ho mai discusso. Dico solo che
sei invidioso che lui ha avuto tutti quei massaggi.
Non so se lo troveremo a fare qualche pubblicità di qualche centro massaggi, questo non mi sorprenderebbe, e detto ciò squalifica un po', che ci ha fatto ridere un po', ne abbiamo già parlato. Sarà interessante vedere come torna, perché comunque è da tanto che è fuori. E quindi magari i Browns diventano una franchigia interessante da guardare, perché con Brissett non è proprio che fai la lotta per metterli nella tua televisione.
Per me è stata una scelta folle la trade per Deshaun Watson, perché sono hanno ipotecato il loro futuro su un giocatore che non sai come ti rientra, uno, e soprattutto ti ha distrutto il tuo salary cap. Quindi però, scelta folle.
Però considerando Baker Mayfield, quello che sta facendo, cioè qualcosa andava fatto, mo. Va bene tutto, però. Cioè, lo sai, io sono d'accordo con te, quindi, però... Cioè, non mi sento neanche di criticarlo del tutto a sto punto, perché... cioè, qualcosa andava fatto. Hai fatto la scelta sbagliata, magari, ma... in mano alla situazione la dovevi prendere. Perché Mayfield, oggettivamente, impresentabile. Domenica abbiamo avuto ulteriore conferma.
È tornato Darnold, Domenica gioca Darnold.
Grande. Grande. Il re di vivo.
Facciamo Toto Super Bowl, che ne dite?
Vai, vai.
Sì.
Chi vuole iniziare?
Sì, anche per... se iniziamo a parlare di certe cose, dopo non finiamo più. Quindi facciamo il Toto Super Bowl.
Darnold allora, al facciamo, Super. Facciamo così, Toto Super Bowl e MVP Super Bowl. Va bene? Così ci proprio esponiamo alla grande agli insulti. Chi inizia?
Vai, vai, parti tu, Danilo.
Allora, Super Bowl Minnesota Vikings contro... Adesso la sparo grossa, eh? Siete pronti, sì?
Vai. Vai, vai.
Cincinnati Bengals.
Vabbè.
MVP del Super Bowl Justin Jefferson.
Bella però, cioè, bella introspettiva con il passato di LSU che si ripresenta, così facciamo contento il nostro amico John.
Sì, visto che noi sicuramente non andremo al Super Bowl, quindi... Assolutamente.
Ma manco LSU andrà lontano, quindi bello vivere di vecchi ricordi.
Su questo non sono così d'accordo, perché ho visto un LSU particolarmente carica, e andiamo a giocarci la partita con Georgia, il SEC Championship, e potrebbe esserci la sorpresa che ci butta dentro come prima squadra con due sconfitte a entrare nelle prime quattro. È più un auspicio che altro, però
dipende da South California, perché dipende
South
da loro. South California, USC.
Spencer Rattler è stato un fenomeno nelle ultime partite, dai.
Comunque dai, Toto Super Bowl, dai ragazzi.
Io adesso dico il mio Super Bowl. Io dico che vanno al Super Bowl una sorpresa dell'AFC, che secondo me non è sorpresa, ed è i Tennessee Titans. E qui Danilo, so che si sta toccando tutto.
Hai detto giusto.
E poi vorrei dire i Dallas Cowboys, ma sono troppi tanti anni che si suicidano, e dico Tampa Bay. In realtà ci andrà San Francisco, però mi gioco a Tampa Bay, perché comunque penso che sia così. E l'MVP sarà Lenny Playoff, Leonard Fournette.
Io a sto punto, cioè, che mi gioco qua, perché non posso rischiare, però a inizio anno avevo detto le due Los Angeles, ma era molto un azzardo, non ci credevo, quindi, perché palesemente pensavo
puoi dire le due New York, no?
No, io vabbè, passerei avanti e direi San Francisco. Vabbè, dico Kansas City.
reboot del Kansas City San Francisco. MVP Nick Allegretti. No, scherzo. Travis Kelce.
E ci sta. Grande giocatore. Ha superato,
secondo
diventato...
me, dei tre quello che più si avvicina è sicuramente Simone. Io San Francisco l'avrei detta, però un ultimo ballo, se devo essere sincero, di Brady al Super Bowl me lo guardo volentieri, quindi me la sono giocata più per quel lato lì di Tampa Bay.
Vabbè, allora diciamo un'altra cosa,
non so se ce la fai.
Visto che Simone l'ha tirato in gioco, no? Possiamo dire che Travis Kelce ha fatto il record, 33 partite sopra le 100 yard, il tight end con più partite con 100 yard ricevute, ha superato Gronkowski? Gli vogliamo fare un applauso a Travis Kelce? Guardi, lo metto io l'effetto sonoro dell'applauso per Travis Kelce.
È semplicemente un giocatore eccezionale.
Ho messo l'applauso.
In un NFL
non si può aggiungere altro.
È un giocatore fenomenale, secondo me, tra l'altro i tight end ultimamente se ne vedono veramente pochi, ma quelli pochi sono veramente forti, quindi assolutamente.
Allora, abbiamo finito un po' di parlare tutto, ultima cosa, due minuti proprio, sabato sera, in serata, vi do pure l'orario, guarda, sono bravo, oggi vi voglio bene, vi do l'orario. Sabato sera,
Danilo,
alle ore...
Danilo multitasking oggi.
Alle ore 18, sintonizzatevi su Fox Sport, perché c'è la grande sfida che deciderà la Big Ten, Ohio State Buckeyes contro Michigan Wolverines. Sarà una gran partita, ragazzi, consiglio di vederla perché... Due squadre veramente forti, una delle due probabilmente con la sconfitta pagherà dazio e uscirà dalla top 4, però ci sarà da vedere un grande spettacolo, dai. Soprattutto guardatevi il centro dei Michigan Wolverines perché è fortissimo, è una bestia, ha un nome impronunciabile, non ci provo nemmeno, però è fortissimo.
Mi serve un centro, quindi...
Ce ne sa più di uno quest'anno, c'è anche Renfro di Cincinnati Bearcats.
Mi piace.
E Danilo, tu chi dici? Michigan ce la fa a battere Ohio State?
Vedo Ohio State più forte, però Michigan è ostica. Solo che nelle ultime partite Michigan l'ho vista un po'... non l'ho vista al meglio. Quindi ti dico la verità, ho paura che Ohio State se ne sbarazzi piuttosto semplicemente.
A me Michigan sta sui coglioni, quindi per via di questioni per via di questioni basketballistiche, diciamo, cestistiche.
Io pensavo che era per l'allenatore.
No, perché
beh,
io sono
del basket.
No, ma in realtà no, sì, però è sicuramente una grandissima testa, però siccome tifo Illinois nel basket, allora...
E va bene, abbiamo detto tutto, quindi, no?
Pure siamo... Ohio State non è che mi sta simpaticissimo, però un po' meglio.
Un pochettino meglio c'è, dai.
Sì, ha voglia.
Tanto ti feremo tutti o TSU... o USC o LSU, se riuscirà ad entrare, ti faremo tutti.
LSU non la tifo e sai perché. Quindi.
Vabbè, io c'è Brian Kelly come coach, non posso non tifarla se va nella top 4.
Beh, ma tu tifi Notre Dame, certo.
C'è Brian Kelly, ma no, Brian Kelly secondo me è un grande allenatore, punto.
Oh, vabbè, però se vince sono contento per John, dai.
Comunque quest'anno una bella stagione anche di college football, tante sorprese, tante squadre che erano favorite che hanno fatto male, quindi no, è veramente, non è la solita Alabama che vince tutto, già almeno da un paio d'anni che non è più così competitiva, quindi È tutto più interessante, quando più ci sono, più squadre forti ci sono, più interessante il campionato.
Vogliamo chiudere? Così non annoiamo
Chiudiamo,
più
chiudiamo.
nessuno? Eh? Allora, io
Assolutamente.
chiudiamo. Salutiamo gli amici di Cutting Edge Radio, che sono sempre disponibilissimi, ci aiutano. È veramente cioè una bella collaborazione, mettiamola così. Quindi li
Andrea
salutiamo.
Dario, numeri uno.
Sì, li salutiamo, li ringraziamo, salutiamo tutti quelli che ci danno sostegno, che ci ascoltano. Devo dire, il podcast va benissimo e quindi fra 15 giorni, ragazzi. Eh sì, fra 15 giorni commenteremo il ritorno al campo di Deshaun Watson. Quindi prepariamoci, eh. John, tu sei pronto? Sì.
Prontissimo.
A me non me ne frega un cazzo, però.
Eh beh,
Però.
eccola qui, la bomba è arrivata. Va bene, allora, ciao John.
Ciao a tutti, ciao agli amici di The Cutting Edge e buon football a tutti.
Ciao Simo.
Ciao a tutti e oltre al ritorno di Sean Watson, preview del Championship di NCAA. La
Ottima idea.
settimana.
Parleremo dei ball,
Simone.
parleremo
Parleremo di?
perché. Simone, parleremo dei balls innanzitutto.
Bravo, bravo, esatto. Dimmi, John.
Ma lo festeggi domani il giorno del ringraziamento? Ringrazi Salè quando tagli il tacchino?
Sì, mamma mia. Faccio come gli arabi che perché hanno vinto con l'Argentina fanno festa nazionale. Lasciamo perdere, va. Ciao a tutti.
Buon ringraziamento a tutti, a coloro che lo festeggiano, anche se in Italia non penso siano tantissimi.
Inizio a tifare Lions da domani. Oddio, no, c'è Goff. No, ferma.
Vabbè, puoi fare per i Cardinals, lì c'è il nano del giardino.
Ma c'è quell'allenatore che mi sta particolarmente attivato.
Va bene, allora noi vi rimandiamo la sigla, vi salutiamo ancora, vi ringraziamo e ci rivediamo, anzi ci riascoltiamo fra 15 giorni. Vai con la sigla!
Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.